In altre parole.
Sono le 8:18. Benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli e la nostra rubrica che ogni giorno torna a interrogarsi sull'attualità in senso allargato, e questa settimana lo facciamo con Eugenio Corsio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, salve.
Facendo la rassegna stampa il mattino e in generale leggendo i giornali, in questi giorni si parla molto, diciamo così, la dico in un altro modo, quella paroletta di 4 lettere, di 5 lettere, Trump, ricorre molto sui giornali, e in particolare, visto che ricorre da sempre, l'accezione con cui ricorre è proprio quella del governo, delle persone che Trump sta raccogliendo per mettere insieme il suo governo. E leggendo i commenti, noi arriviamo un po' più tardi, quindi possiamo fare un commento ai commenti. Leggendo i commenti si registra da più parti sconcerto, anche paura, insomma, perché sembrano delle persone che non sono al loro posto, ecco. Da qualche parte viene salutato anche con positività, ma anche quando c'è la positività, anche quando sono i filo trumpiani a scrivere, c'è quantomeno la curiosità e un lieve filo di stupore per questa scelta, che per il momento, manca ancora la nomina per il Tesoro, per il momento si sta rivelando una scelta abbastanza inaspettata, Eugenio Corsio.
Beh sì, Vittorio Sgarbi, che siamo passati discutibile, però intanto delle immagini divertenti, ieri sera l'ha chiamato il teorema dell'irrealtà, cioè questo personaggio che sta mettendo nella sua amministrazione posto per posto tutte le persone sbagliate, con una specie di provocazione a livello mondiale, ci si chiede appunto in quale realtà viva, se è una provocazione appunto ben fatta o se veramente lui pensa che sia giusto mettere un spietato tagliagole di migranti alla migrazione, o un petroliere scatenato all'energia, o un convinto Novax alla sanità. Ecco, posto per posto sono talmente sconcertanti queste nomine che la stampa internazionale continua a interrogarsi. Oggi, per esempio, stamattina nell'edizione del New York Times, che andrà in edicola fra poco, titola come titolo principale che Tulsi Gabbard, che è quella che è stata scelta per sovrintendere a tutti i servizi segreti degli Stati Uniti, CIA, FBI, roba di questa portata, a diventare una favorita nei media di Stato russi, perché evidentemente ha preso posizione fino a Trump, ma l'amano moltissimo i russi, e questa è una cosa un po' curiosa. Racconta il suo viaggio insieme con emissari russi da Assad nel 2017 in Siria, cioè insomma, e le sue accuse dirette agli Stati Uniti di supportare il terrorismo lì, insomma, cose sconcertanti, ripeto, che giusto non termine dell'irrealtà si spiegano. Oppure il Washington Post, che ho qui, il titolo principale è: due donne testimoniano che Matt Gaetz, che è il prescelto per la giustizia, ha organizzato le orge con le minori, con delle minorenni. Ecco, questo è il personaggio, insomma, deve andare a fare il ministro della giustizia. Perché l'ha messo lì Trump? Perché, essendo amico suo, gli ha promesso che lo libera rapidamente dei processi che gravano su di lui, su Trump. Cioè, come vedete, è una situazione abbastanza appunto irreale e sconcertante, di fronte alla quale il mondo non smette di interrogare.
Ma c'è qualcuno che la saluta positivamente? C'è qualcuno che approva nel panorama delle voci?
Più che altro c'è qualcuno, sai cos'è, che sta cominciando a guardare bene cosa c'è dietro le nomine. Per esempio, questo Wright, che è il ministro dell'energia, che è vero è un petroliere, però è un petroliere che ovviamente fa i suoi interessi, fa il suo il petrolio del fracking, che è il metodo americano di tirar fuori lo shale oil, che è quello che ha fatto la fortuna in America dagli strati più profondi di scisti bituminosi. E esce fuori però che... Cosa c'è fuori? Intanto che il personaggio è un po' più variegato di quello che sembra, cioè pare che sia anche uno che si impegna per energie alternative, sta nei board insieme con personaggi della Silicon Valley di società che sono molto avanzate per le fonti innovative, compreso il nucleare di nuova generazione. Ma poi a fianco di questo c'è il fatto che il ministro dell'Energia in America non è che abbia poi, stranezze del sistema americano, non finisco mai di stupire, non è che poi abbia grande dominio sul settore dell'energia, perché c'è un elenco di cose che deve fare, deve gestire il patrimonio nucleare, deve far sì appunto, che l'armamentario sia sotto controllo, insomma, deve controllare che le compagnie private, quando perforano un terreno, non lo facciano su terreni di proprietà statale. Insomma, ecco, deve ridurre la minaccia della proliferazione nucleare. Posso leggere una serie di elenchi di cose che deve fare, sovrintendere le forniture degli Stati Uniti. Insomma, ecco, non è che proprio ha una capacità di decidere. Di deliberare sull'energia, sulle scelte energetiche del paese, ecco. E quindi, insomma, a ben guardare qualche nomina è forse meno esplosiva di quello che sembrava. Vediamo un po', insomma. Adesso, in questo momento, come dicevi tu, manca una nomina ancora pesante a partire dal Tesoro, dove sono in lista, come sappiamo, due personaggi, diciamo, che sembrerebbero abbastanza, come dire, senza sorprese stavolta. Uno si chiama Scott Bessent ed è un manager di hedge fund, è stato un formidabile raccoglitore di fondi elettorali durante la campagna di Trump. E il secondo si chiama Howard Lutnick, che ha una storia ancora più drammatica, se vogliamo, perché lui era il CEO, l'amministratore delegato della finanziaria Cantor Fitzgerald, che aveva sede nelle Twin Towers al momento dell'attentato, e purtroppo aveva sede nei piani più alti. L'11 settembre del 2001 morirono 658 dipendenti e Trump aiutò finanziariamente e moralmente anche Lutnick a riprendersi. Da allora costui gli ha giurato ovviamente amicizia eterna. E questi due personaggi, in effetti, potrebbero essere anche presentabili. Però, insomma, è tutto da vedere, perché poi c'è il discorso dell'approvazione parlamentare, perché c'è, sì, è vero, una clausola della Costituzione che si chiama consent absent, che consente o di fare le audizioni senza, addirittura cose strane, senza che venga l'interpellato a deporre in aula, oppure addirittura a saltare le audizioni. Però questa clausola è molti anni non viene applicata. Le audizioni parlamentari sono, peraltro, come sappiamo, riservate a tutte le cariche pubbliche, compresi i presidenti dell'FBI, della Federal Reserve, della SEC, che è l'organismo di controllo della borsa. È una pratica che cominciò nel 1873 con il presidente Grant, il quale peraltro fu invitato a ritirare una nomina con il ministro della giustizia George Williams, perché fu provato che questo signore aveva usato i fondi del ministero per propri scopi personali. Questo è Poi, insomma, nel 1883, poi nel corso di questi 2 secoli, un secolo e mezzo, insomma, si è proseguito nelle audizioni, le quali ormai vengono trasmesse anche in televisione, ed è anzi uno spettacolo importante, molto seguito su tutti i media. La prima ad essere trasmessa in televisione, se volete una curiosità, fu una donna. Aspetta, l'avevo segnato negli anni 80, una nominata di Reagan, e adesso non ricordo, che era una giurista molto brava, che fu scelta da Reagan e le cui edizioni furono nel 1981, furono trasmesse in televisione. E Sandra O'Connor si chiamava. Negli anni successivi si distinse per opinioni accuratamente ricercate e venne considerata alla fine fra le donne più potenti del mondo. Quindi, insomma, è stata una scelta azzeccata. Era per la Corte Suprema, lei, non per un posto di governo. E
Comunque
quindi, insomma,
vengono proiettate in televisione, questo fa sì che
sì.
probabilmente, insomma, dovrà passare, diciamo, per l'approvazione. E quanto sarà questa approvazione? Chi approverà chi è una domanda che può essere interessante, anche immagino per indovinare o per avere un'idea di come sarà il futuro rapporto di Trump con i parlamentari e soprattutto con quelli repubblicani. Se ci sarà qualcuno che cercherà di contenerlo oppure no.
Ci sarà sicuramente perché qualche repubblicano senziente c'è ancora, anzi molti, e tutti un po' travolti da questo tsunami Trump, però insomma sicuramente qualcuno che lo farà, già c'è stato qualche avvisaglia insomma che lo metterà sotto avviso di non esagerare con queste nomine improbabili, c'è un personaggio che si chiama Mike Waltz, era un berretto verde però è pluridecorato in Afghanistan, che fu il primo berretto verde a entrare nel congresso, che è stato nominato al National Security Advisor, che era l'incarico di Kissinger, insomma, rendiamoci conto della differenza di personaggi. E quindi tutti questi si andranno in Parlamento, quindi anche in televisione, per il cosiddetto grilling, cioè verranno rosolati a dovere, si spera, almeno i democratici, insomma, gli fanno delle domande imbarazzanti, si spera, insomma. E quindi appunto questo sarà il prossimo spettacolo. Non è detto ovviamente che tutti passino e a questo punto vediamo un po' cosa va a finire.
Può
Ma
darsi
nel
che ci sia
frattempo
anche.
poi.
No, prego. Nello stesso
No,
tempo?
cioè, in questo momento in parallelo c'è la vicenda di Biden che al vertice di Rio dei 20, del G20, ha pensato bene di autorizzare l'invio di armi, cioè l'uso di armi micidiali a 300 km di gittata da parte di Kiev, dell'Ucraina, sconvolgendo ancora una volta i tiepidissimi accenni di trattativa che potevano forse esserci. Trump è andato su tutte le furie dicendo come adesso devo arrivare io per fare la pace e tu mi crei questo
Sì, infatti
aggravamento del conflitto.
quello che volevo dire, può esserci un intento provocatorio da parte di Trump nel fare queste nomine, sapendo che avrebbero suscitato sconcerto, e del resto anche la decisione di Biden in parte è provocatoria, cioè ancora un sistema di provocazioni e di prove di forza reciproche.
Esatto, esattamente. Infatti, no, è strana questa cosa di Biden. Scholz ha già detto il tedesco che lui non lo farà, i francesi neanche, gli inglesi neppure. E, gli inglesi sono un po' più intermedi, insomma, gli italiani dovrebbero non farlo, questa autorizzazione a usare queste armi a lunga gittata. Dice Biden che è solo per la regione di Kursk, questo territorio russo che è stato controoccupato dagli ucraini, solo lì potrebbe usarle. Però insomma è un altro caso che tiene banco, anzi tiene ancora più banco sulle stampe internazionali oggi, perché insomma al G20 questa vicenda è stata abbastanza. Infatti non a caso per una volta la Giorgia Meloni, la premier italiana che è capo del G7 di turno, il presidente del G7 a turno, ha fatto un controcomunicato dicendo che il G7 è molto scettico, molto preoccupato per la pace, e qui insomma siamo calmi ragazzi, perché insomma lì altrimenti la guerra anziché finire si inerpica
Sì.
verso
Sì,
follie di eternità che sono
quando siamo già a 1.000 giorni. E quindi
nei
abbiamo
1.000 giorni.
visto, ci sono tensioni e sconcerto sia per quanto riguarda il piano della guerra, sia per quanto riguarda il tema di cui abbiamo parlato, le nomine di Trump. Seguiremo gli eventi e ci risentiremo con Eugenio Corsio domani mattina, sempre alle 8.18. Buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno, a presto, grazie, buongiorno.